Eurofonica.
Eurofonica.
E come ogni venerdì torna Eurofonica con il suo spiegone. Questa è stata una settimana davvero intensa per la redazione di Eurofonica, perché siamo stati al Parlamento Europeo di Strasburgo per seguire i lavori della plenaria. Io sono Caterina Moser e con me c'è Alberto Ferraresso.
Sì Caterina, una sessione plenaria davvero impegnativa, non solo per noi che abbiamo dovuto seguirla, ma anche per chi l'ha fatta, quindi gli europarlamentari. Sessioni notturne, Brexit, cambi
colpi
di idee,
colpi di scena.
Tutto ciò che è successo l'abbiamo riportato per voi, l'abbiamo riportato creando i nostri servizi che potete trovare su Spotify e su iTunes, e poi ci siamo deliziati insomma con qualche chicca social che potete trovare su Instagram, e se fossi in voi una capatina su Facebook io la farei.
Eh sì, ne vale la pena. Ma oggi è venerdì e il 15 marzo c'è un evento importantissimo, la Marcia Mondiale per il Clima.
1325 eventi in più di 98 paesi in tutto il mondo, una tematica sentitissima sia all'interno che all'esterno del Parlamento Europeo. Noi ne abbiamo parlato con Marco Affronte, che pensate è l'unico europarlamentare italiano del gruppo dei Verdi.
Eurofonica.
È importantissimo per due motivi, sia per l'estensione che ha, perché insomma prende veramente tantissime città in Europa e non, ormai non è più soltanto un fenomeno europeo, perché si sta espandendo anche al resto del mondo, quindi è un fenomeno importante con tanta gente coinvolta, e l'altro motivo ovviamente sono le persone che lo rendono vivo, cioè i giovanissimi, quelli che finalmente si rendono conto che in gioco c'è il loro futuro. E stanno chiedendo a gran voce l'intervento della politica, anche se lo fanno in qualche modo rifiutando la politica, no? Dico, non vogliamo parlare con i politici, vogliamo che voi agiate, vi mettiate a mettere in campo soluzioni concrete. Non so dove andrà a finire questo movimento, sono però contento che ci sia, perché ci fa sentire la pressione addosso su quella che è di sicuro il problema più importante che la nostra specie, mi viene da dire, si troverà ad affrontare nei prossimi decenni.
Eurofonica!
Le parole di Marco Affronte. Ovviamente potete ascoltare tutta l'intervista completa sul nostro sito e sulle nostre piattaforme. La richiesta di Fridays for Future è un cambiamento adesso. E la richiesta di Brexit?
Cambiamenti ce ne sono stati moltissimi, forse anche troppi, fino all'ultimo secondo. Noi non abbiamo riportato il solito ping pong di decisioni, Bruxelles, Strasburgo, Londra. Abbiamo detto facciamo un passo indietro, creiamo il mito della Brexit.
Andiamo all'origine.
Per voi una storia cavalleresca sulle imprese di Teresa Di Maggio.
Eurofonica!
Comincia nel lontano 2016, il 23 giugno.
La Brexit.
Sì, la Brexit, ma la storia vera. È un racconto di dame e cavalieri di paesi lontani. C'era una volta una giovane eroina.
Beh, giovane.
Dopo il grande voto sulla Brexit, fu scelta dai suoi concittadini per portare a termine la gloriosa impresa di salvare il suo paese dagli oppressori europei. Decise di prendere le redini dell'Inghilterra.
Peccato solo che non sapesse cavalcare.
Cominciarono dunque i perigli di Teresa Di Maggio fra la sua isoletta e il terribile continente europeo. E nonostante sopravvivesse alle trappole diplomatiche della fortezza dei nemici a Bruxelles, una volta tornata nella sua assolata Inghilterra, i malvagi scagnozzi di Geremia Corbino le cambiavano le carte in tavola. E ogni volta lei ripartiva a cavallo, affrontava i venti gelidi dell'Europa continentale per...
Sì, ma queste sono storie vecchie. La May che fa Bruxelles-Londra per cercare un accordo. Ma non è successo qualcosa di nuovo ieri sera?
Tu non apprezzi la narrazione cavalleresca. Non hai la pazienza del menestrello né del nobile alla corte della regina Elisabetta. Vergogna!
Dai, menestrello, cos'è successo ieri sera?
Teresa ormai era disperata. La situazione sembrava senza uscita. L'accordo negoziato con Gian Claudio Junchero, sfidando a duello Donald Tusco di Danzica e vincendo tutti i tornei con i 27 primi ministri nemici, non sembrava abbastanza per accontentare gli esigenti britannici. E nel cuore di Teresa cominciava a farsi strada la paura.
E certo, c'è in ballo l'Irlanda del Nord. Ovvio che non decidono. Quindi, che ha fatto?
Teresa ha tentato il tutto per tutto. Si è rimessa il mantello e a piedi ha attraversato il canale della Manica.
Cammina anche sulle acque ora.
Ed è giunta a Strasburgo, la fortezza di Gian Claudio, che l'ha messa davanti a tre scatole. Una con scritto No Deal, una Remain e una Ripensiamoci. Teresa, tremante di paura, scelse la scatola Ripensiamoci. All'interno c'era un piccolo allegato all'accordo sulla Brexit, una tenue speranza, un raggio di sole che l'avrebbe sicuramente salvata dall'essere mandata in pasto ai coccodrilli della malvagia Elisabetta.
E che c'era in questo fantomatico allegato?
Scritto a mano c'era un sonetto che assicurava il confine aperto con l'Irlanda del Nord fino al 2020. Una seconda possibilità. Forse Gian Claudio era innamorato di lei. Forse questo era il suo ultimo regalo prima di ritirarsi nel suo castello. Uno strumento condiviso legalmente vincolante. Una dichiarazione unilaterale di Londra.
Ferma. Mi vuoi dire che in sostanza ieri la May e Juncker si sono visti e hanno inserito due righe in più all'accordo sulla Brexit per dare un contentino ai parlamentari e sperare che non boccino il tutto stasera?
Sì.
Quindi non cambia nulla?
In effetti no.
Ma la storia come finisce?
Lo scopriremo stasera. Sonia Kurzel e Alberto Ferraresso per Eurofonica.
Eurofonica.
Ma fortunatamente al Parlamento europeo non si è parlato solo di Brexit, ma sono state tantissime le tematiche affrontate. Una tra queste è il Corpo Europeo di Solidarietà. Alberto, se hai tra i 17 e i 30 anni e vuoi dare il tuo contributo a migliorare la società, devi iscriverti al Corpo Europeo di Solidarietà. Ma perché ne parliamo?
È importante perché martedì il Parlamento ha approvato quelle che sono le novità del Corpo Europeo di Solidarietà per il prossimo settennato, quindi 2021-2027. Un'esperienza da fare sia nel proprio Stato membro, ma soprattutto all'estero, per renderla proprio arricchente. Noi ne abbiamo parlato con l'onorevole Silvia Costa dei Socialisti Democratici, qui per noi come relatrice del provvedimento.
Eurofonica.
Sono molto felice perché in questa sessione ci siamo occupati direttamente dei giovani. La prima decisione è stata quella di approvare ieri con una larghissima maggioranza il nuovo regolamento del Corpo Europeo di Solidarietà, ovvero quell'esperienza che oggi viene già offerta in questi due anni, è stata offerta a 7.000 giovani europei fra i 18 e i 30 anni, ma che dal 21 diventerà un programma strutturato e strutturale dell'Unione Europea.
Eurofonica!
Oggi abbiamo approvato una norma fondamentale, soprattutto alla luce di quello che succederà sul Brexit, e cioè quella di garantire in ogni caso, soprattutto se non ci sarà un no deal, quindi senza accordo, per i ragazzi che sono impegnati in Erasmus dal prima del 29 di marzo, di poter continuare la loro esperienza o di ragazzi britannici in università del continente europeo o di europei nelle università britanniche, in tutto sono circa 21.000 ragazzi, di poter continuare per almeno un anno questa esperienza.
Ma uno degli ospiti più attesi di questa plenaria è stato il primo ministro slovacco, Peter Pellegrini, che diciamo non è stato accolto con il massimo del calore, ma eravamo qui anche il mese scorso e il nostro premier Giuseppe Conte non ha avuto grandi battiti di mano. Diciamo che questi due mesi sono stati due mesi dove i premier non sono stati accolti troppo bene.
Sì, una tradizione che diciamo così si ripete. È stato proprio il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, il primo a mettere un po' il dubbio su quelle che sono state le intenzioni espresse dal leader slovacco. Juncker ha detto: la Slovacchia in questo momento ha la presidenza di turno del gruppo di Visegrad, che non pochi problemi ha creato al blocco europeo. Critico anche su vari dossier, uno su tutti quello relativo alle politiche di immigrazione. Ha detto Juncker: colgo l'occasione per ricordare che l'Europa ha bisogno di due polmoni per poter respirare.
Io ti dirò,
critica velata,
io
come
ti dirò
al
anche più di due, forse 27-28. Ma lui ha rivendicato il percorso europeista che la Slovacchia sta tentando di portare avanti, precisando che l'Unione deve essere unita per rispondere alle sfide del momento poste soprattutto dall'avanzata di Cina e Russia.
Cina e Russia, l'hai detto, due vicini di casa un po' ingombranti, sono stati i protagonisti di questa plenaria. Partiamo dalla Russia, però. Su questo il Parlamento europeo è stato categorico: la Russia non può essere considerata un partner strategico.
Sì, e in più ha aggiunto che l'Unione Europea dovrebbe prepararsi ad adottare ulteriori sanzioni se Mosca continuerà a violare il diritto. Ma c'è stato un po' di ci sono stati un po' di dubbi su questa votazione.
Sì, ha creato un po' di scompiglio tra gli europarlamentari italiani, tanto che Movimento 5 Stelle e Lega hanno votato pressoché compatti contro le sanzioni alla Russia, mentre il PD si è un po' diviso tra chi si è astenuto e chi ha votato come Movimento 5 Stelle Lega, cioè contro le sanzioni alla Russia. Un po' di confusione anche qui, eh.
Altre relazioni internazionali con la Turchia, ad esempio, è arrivato l'ok allo stop dei negoziati, appunto per sospendere formalmente i negoziati di adesione con la Turchia. È da un po' che stanno aspettando.
Sì, è dal 1999 precisamente che la Turchia sta, insomma, cercando di apportare quelle riforme che sono necessarie per entrare a far parte dell'Unione Europea. Poco tempo fa il commissario Johannes Hahn aveva detto che forse sarebbe stato più onesto metterci una pietra sopra e davvero chiudere con questo tentativo di accesso all'UE. E così, insomma, è stato fatto.
Vogliamo parlare di un altro paese con il rapporto con l'UE, la Cina.
Sì, il più grande, insomma, la Cina. Anche questo se ne è dibattuto in plenaria. Sembra, devo dire, un argomento molto distante da me, da te, insomma, da chi ci ascolta. Abbiamo scoperto che potrebbe essere molto vicino, potrebbe addirittura essere nelle vostre tasche.
Eurofonica. All'inizio il nome suonava quasi esotico. Oggi è al secondo posto per le vendite di smartphone in Europa. È Huawei nelle tasche e sulla bocca di tutti. Non solo per i quasi 14 milioni di telefoni venduti in soli 3 mesi nel 2018, ma per le presunte spy story, lo spionaggio internazionale e per il 5G, di cui qui in Europa ultimamente non si fa che parlare. Andiamo con ordine. La Commissione europea nel 2016 ha lanciato un piano per introdurre il 5G in Europa entro 4 anni, definendolo il più fondamentale building block della società digitale della prossima decade. L'orizzonte finale sarebbe il 2025, quando il 5G sarà tutto intorno a noi, dalle smart city all'intelligenza artificiale, passando per il cloud e l'internet delle cose. Non è tutto oro ciò che luccica, però. L'Europa sta cominciando a preoccuparsi del crescente potere sui dati e informazioni dei cittadini europei da parte della Cina. Dunque, martedì il Parlamento europeo ha approvato una proposta di risoluzione dal titolo lunghissimo: Minacce per la sicurezza connesse all'aumento della presenza tecnologica cinese nell'UE e possibili azioni a livello di UE per ridurre tali minacce. Ce lo siamo fatti tradurre da Salvatore Cicu, europarlamentare italiano dei Popolari.
C'è una molteplicità di aspetti che in questa risoluzione realizzano e compongono da parte dell'Europa la necessità di norme giuridiche che vanno applicate e rispettate dagli altri stati internazionali, in maniera particolare dalla Cina.
Dunque, vincoli giuridici che il colosso asiatico deve rispettare. Sì, perché la Cina non è solo nelle vostre tasche. Un cellulare su 3 in Europa, infatti, è cinese, ma è presente e attiva in tema di cybersicurezza. Da qualche giorno Bruxelles, ad esempio, ospita un centro Huawei di sicurezza informatica. Una presenza concreta da regolamentare e una potenziale minaccia da evitare.
C'è una dimensione globale. È evidente che bisogna essere ancora più attenti e realizzare la migliore condizione di tutela. Se ci fossero stati esempi già concreti, naturalmente ci sarebbero state le denunce, così come è avvenuto per gli altri aspetti. In questo caso mettiamo le mani avanti.
Il progresso che viene da Oriente fa chiaramente gola agli Stati membri, Italia in primis. Questo però non deve diventare un rischio per informazioni e dati personali dei singoli, soprattutto se questi dati sono potenzialmente utili per guidare l'opinione pubblica o influenzare le elezioni europee, né deve diventare una strategia di conquista geopolitica.
Altra cosa è però dire che sottoscriviamo un accordo geopolitico ed economico che realizza, come dire, un significato completamente diverso. Allora, una cosa è la politica estera, una cosa è la politica commerciale. Dobbiamo tenerle distinte, soprattutto con la Cina, ma con la Cina bisogna costruire passo dopo passo una necessità di, come dire, reciprocità nella destinazione di posizioni.
Gli eurodeputati a larga maggioranza hanno chiesto quindi alla Commissione e agli Stati membri di fornire soluzioni concrete nel momento dell'introduzione del 5G, per ridurre la dipendenza dell'Europa dalla tecnologia straniera e creare un sistema di certificazioni di cybersicurezza per gli attori extra UE. Nel frattempo, niente paura, potete continuare ad usare il vostro Huawei. Sonia Kurzel per Eurofonica.
Eurofonica.
E siamo giunti al termine di questo spiegone, è stato un piacere, io sono Caterina Moser, con me c'è Alberto Ferraresso. Ringraziamo per questa settimana, per i lavori che abbiamo fatto, Sonia Kurzel, Nicola Pifferi e Martina Ottaviano che hanno lavorato con noi, e noi non possiamo far altro che invitarvi a seguirci sui nostri social.
Esatto, ascoltate il meraviglioso lavoro che è stato fatto qui, Spotify, iTunes per la parte audio, ma andate a visitare la nostra pagina Facebook e il nostro canale Instagram, lì ne troverete delle belle.
Avrete gran materiale, buona settimana a tutti!
Ciao!
Eurofonica!